Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. San Bernardo di Chiaravalle come l'arcivescovo Milingo. La venuta intermedia di Gesù. Egregio direttore, nella sua rivista Il segno del soprannaturale trova spesso spazio un tema come quello della venuta intermedia di Gesù, che può lasciare perplessi i lettori che non vi siano preparati. Una volta una mia amica, lettrice dei miei libri, in alcuni dei quali affronto in maniera approfondita questo argomento, mi chiese come mai io sostenga l'idea di questa venuta di troppo, inserita fra quella iniziale dell'incarnazione e quella finale del giudizio universale, quando è noto che l'opinione corrente dei teologi odierni è che questa venuta intermedia sia una fantasia. Eppure i teologi non sono infallibili, e lo dimostrarono quelli del tempo di Gesù, che, nonostante una profezia molto precisa, come quella famosa di Daniele sulle 70 settimane di anni per la venuta, la prima, del Messia, e nonostante le altre che dipingevano la figura del futuro Messia, non solo non lo riconobbero, ma addirittura lo respinsero quando Gesù disse che quel Messia profetizzato era proprio lui. Numerosi padri della Chiesa dei primi secoli del cristianesimo, quindi i più vicini alle più genuine e fedeli tradizioni cristiane, sostenevano con convinzione questa venuta, anzi la consideravano imminente. L'Apocalisse di San Giovanni, testo profetico per eccellenza, se interpretata in chiave letterale e non allegorica, la prevede infatti con estrema chiarezza. Questo è un testo ostico, è vero, ma fra tante cose apparentemente astruse, perché nel perfetto stile profetico della profezia velata Giovanni ricorre ad allegorie e simbolismi, un quadro emerge con abbagliante chiarezza. Gli avvenimenti che San Giovanni vide in visione 2000 anni fa profetizzavano, usando anche immagini simboliche mutuate dai profeti del Vecchio Testamento, fatti riguardanti il percorso futuro dell'umanità dopo Cristo e non avvenimenti biblici anteriori alla sua incarnazione. In questo futuro era possibile leggere la visione di un progressivo allontanamento dell'umanità e del cristianesimo da Dio e dalla fede dei primi cristiani. Apostasia. Questo allontanamento avrebbe disgustato Dio, che ad un certo punto del percorso della storia avrebbe abbandonato a se stessa l'umanità, la quale, priva del sostegno di Dio, si sarebbe fabbricata con le proprie mani la cosiddetta grande tribolazione, cioè una serie catastrofica di eventi storici funesti che noi chiamiamo appunto, da come vengono allegoricamente descritti, apocalittici, e che culminano con la manifestazione sulla terra di un misterioso personaggio, l'Anticristo, figura finale di tante altre figure precedenti di Anticristo, cioè i precursori di quest'ultimo, che avrebbero contraddistinto la storia dell'umanità. Dio si sarebbe servito della sofferenza dell'umanità, da un lato per punirla, e dall'altro per purificarla e salvarla grazie al suo valore espiatorio. L'umanità è ferita a morte e diventa consapevole che quelle sofferenze immani sono state provocate dai suoi errori, dovuti al proprio allontanamento da Dio per seguire logiche e comportamenti di vita empi. Il Verbo, che già era venuto una prima volta sulla terra, incarnandosi in Gesù Cristo per redimere l'umanità, ritorna sulla terra. L'Apocalisse ce lo presenta sotto l'immagine di un cavaliere sul cavallo bianco, il vincente, alla guida di un esercito di angeli per distruggere i nemici di Dio guidati dall'Anticristo e sobillati da Satana. Debella l'Anticristo, relega Satana all'inferno per 1000 anni e restaura l'ordine delle cose. È questo l'inizio del famoso regno di Dio in terra, il millennio felice, quella che anche le tradizioni di altre religioni chiamano età dell'oro, interpretandola in maniera materiale, ma che lo sarà soprattutto spiritualmente. Satana, sempre secondo la rivelazione dell'Apocalisse, sarebbe messo per questo periodo nell'impossibilità di nuocere, e gli uomini avrebbero potuto dimostrare quel che di buono essi sarebbero stati in condizione di fare con la propria buona volontà, una volta tolto di mezzo il tentatore. In tale lungo periodo, e qui potremmo anche convenire con chi ritiene che il millennio sia un numero simbolico per attestare un lunghissimo periodo nella storia dell'umanità, finalmente il cristianesimo e comunque il vero culto di Dio si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Ma alla fine di tale periodo, dimenticata nei secoli la primitiva lezione e liberato Satana dalla sua carcerazione negli abissi, gli uomini avrebbero cominciato a sbagliare come e più di prima, portando Dio a decretare la fine della razza, essendo ormai completo il numero dei santi salvati facenti parte del progetto divino. A questo punto, e cioè alla fine del mondo, ci sarebbe nell'Apocalisse la venuta finale di Gesù Cristo nella sua veste di giudice. Si sa che Sant'Agostino nel IV secolo, pur non considerandosi un esperto nella difficile scienza apocalittica, ma vedendo che questa venuta intermedia tardava troppo rispetto alle aspettative dei primi cristiani, che, come già detto, se l'attendevano come imminente, aveva ritenuto di poter concludere che essa tardasse per il semplice fatto che l'Apocalisse doveva essere stata interpretata erroneamente in maniera letterale e che tale venuta di cui si parlava dovesse in realtà essere la stessa dell'incarnazione e conseguentemente che il millennio felice del regno di Dio in terra successivo a tale venuta dovesse essere proprio il primo millennio dopo Cristo che lui, Agostino, stava vivendo, con il cristianesimo che, dopo tante persecuzioni atroci, si stava sempre più felicemente diffondendo nell'impero romano, essendo addirittura diventato religione di Stato. Quanto quello non sia stato in realtà un millennio felice E quanto dunque Agostino di Tagaste al proposito si sbagliasse, è la storia a raccontarcelo. Ma il prestigio indiscutibile di cui Sant'Agostino godeva ha fatto il resto. I teologi successivi accettarono infatti l'impostazione di Agostino, che oggi definiremmo un opinion leader, e questa venuta intermedia senza alcun serio approfondimento critico da parte della teologia viene considerata ancora oggi come una fantasia. Le numerose voci carismatiche che da almeno un cinquantennio la profetizzano in tutto il mondo e anzi la affermano come imminente, suscitano perplessità e non vengono conseguentemente prese in seria considerazione, con il risultato che la seconda venuta, intermedia, quando verrà, coglierà l'umanità impreparata come la prima volta al tempo di Israele. Ad esempio, nei giorni scorsi, quando la bagarre giornalistica sull'arcivescovo Milingo era ancora in piena effervescenza, mi è capitato di leggere su Avvenire del 29 maggio del 2001 uno dei tanti articoli riportati dalla stampa mondiale sulla nuova vocazione matrimoniale dell'arcivescovo cattolico. Mi ha fatto riflettere un'osservazione di Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi di Ricerca sulle Nuove Religioni. Credo che chi ha seguito Milingo in questi ultimi anni ha notato una deriva verso posizioni tipiche di quella corrente del mondo protestante americano, detta premillenarismo, la quale prevede il rapimento degli eletti in cielo, seguita da avvenimenti apocalittici, la manifestazione dell'Anticristo e poi un regno di 1000 anni dei fedeli con Gesù sulla terra. Dunque, per Massimo Introvigne, ma anche per molti altri, sostenere oggi una interpretazione letterale e non allegorica dell'Apocalisse sarebbe considerata una deriva verso una corrente tipica americana detta premillenarismo. Il fatto poi che la teoria della venuta intermedia la sostenesse anche un personaggio già contestato e oggi ormai squalificato come Milingo, che oggi non si può considerare in odor di santità, potrebbe indirettamente avvalorare in tanti movimenti carismatici che a tale venuta credono l'impressione che si tratti di fantasie da falso profeta, insomma teorie sataniche, e quindi scoraggiamento. Nell'immaginario collettivo, il passo fra la deriva di cui parla Introvigne e la setta eretica può essere breve per chi non sappia che questa deriva costituiva addirittura un credo dei padri della Chiesa. Nell'epoca moderna, insigni teologi di fama mondiale, ad esempio quelli cresciuti alla scuola di un teologo del calibro di Bultmann, hanno tranquillamente introdotto i criteri cosiddetti scientifici di critica dei Vangeli e li hanno poi portati alla conclusione che Gesù è un mito. Il Cristo dei Vangeli, secondo costoro, sarebbe stato un uomo esistito realmente, ma al quale i primi cristiani avrebbero cucito addosso il vestito di un dio, mitizzandolo, oppure un uomo mai esistito, o meglio un dio completamente inventato dalle prime comunità fabulatrici dell'era cristiana. In questo clima culturale, in cui, oltre alla esistenza storica di Gesù stesso, viene messa in discussione la realtà della resurrezione, dei miracoli, dell'ascensione, per non parlare del peccato originale e della verginità della Madonna, parlare di venuta intermedia potrebbe fare addirittura sorridere, anche se a questo punto costituirebbe una cosa molto più credibile delle altre verità di fede. Su questo tema non sarebbe forse male prestare attenzione a quanto predicava invece chiaramente nel XII secolo un dottore della Chiesa come San Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle è un personaggio famoso, un vero e proprio gigante spirituale, considerato il massimo genio del secolo XII. Morì nel 1153, fu canonizzato nel 1174 e da Pio VIII fu proclamato dottore della Chiesa nel 1830, cioè in epoca relativamente recente. Fu abate e consigliò dottrinariamente sacerdoti, vescovi, papi e re. Dicono le cronache, lo Spirito Santo parlava per mezzo suo e operava miracoli senza numero. Un grande personaggio, insomma, che ricoprì anche ruoli rilevanti, non solo nel campo religioso, ma anche in quello politico del suo tempo. Fu uomo d'azione, ma anche un mistico. Ebbene, è proprio aprendo il breviario, Liturgia delle Ore, primo volume, Tempo di Avvento, editrice Poliglotta Vaticana, 1975, che nel mercoledì della prima settimana di Avvento ho potuto leggere uno stralcio tratto dai suoi discorsi. Discorso 5 sull'Avvento 1-3, Opera Omnia, edizione cistercense, quarto, 1966, 188-190, che così testualmente recita: Il Verbo di Dio verrà in noi. Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si colloca infatti fra le altre due che sono manifeste. Nella prima, il Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando, come egli stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell'ultima venuta, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, Luca 3:6, e vedranno colui che trafissero, Giovanni 19:37. Occulta è invece la venuta intermedia, in cui solo gli eletti lo vedono entro se stessi e le loro anime ne sono salvate. Nella prima venuta, dunque, egli venne nella debolezza della carne. In questa intermedia viene nella potenza dello Spirito. Nell'ultima verrà nella maestà della gloria. Quindi, questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima. Nella prima Cristo fu nostra redenzione. Nell'ultima si manifesterà come nostra vita. In questa è nostro riposo e nostra consolazione. Potremmo quindi paradossalmente concludere che i sostenitori della venuta intermedia di Gesù come Verbo, in questo mondo che ha dimenticato la vera fede, sono eretici come il santo Bernardo da Chiaravalle, addirittura poi nominato dottore della Chiesa? San Bernardo, dall'alto della sua autorità indiscussa, chiariva in particolare che si sarebbe trattato di una venuta del Verbo occulta, cioè di una venuta interiore nei cuori, di una venuta nella potenza dello Spirito Santo. Il problema, dunque, sarebbe semmai quello di mettersi d'accordo sulla terminologia, cioè su cosa debba intendersi per venuta del Verbo, per ritorno di Gesù. Una cosa materiale, come in effetti la propugnano alcune sette che interpretano le distruzioni della grande tribolazione dell'Apocalisse connesse a tale venuta come riferite alla fine del mondo, ma non lo è? O non è piuttosto una cosa altamente spirituale? Insomma, una sorta di nuova Pentecoste, magari nel terzo millennio, un millennio di pace spirituale in terra? Ovviamente, dopo la manifestazione sulla terra del cosiddetto Anticristo, come letteralmente recita appunto l'Apocalisse.